Wikiradio. Jacob Burckhardt, raccontato da Emilio Gentile.
Il 2 luglio 1871, Jacob Burckhardt, grande storico dell'arte, della civiltà greca e del Rinascimento italiano, allora docente nell'Università di Basilea, la città dove era nato nel 1818 e dove viveva dal 1848, scrisse una lettera al suo amico Friedrich von Prien, giurista e funzionario prussiano. Nella lettera, con un profondo dolore, lo storico commentava la notizia secondo la quale i rivoluzionari della Comune di Parigi, durante la violenta repressione da parte dell'esercito francese nel maggio 1871, avevano incendiato il Louvre. La Comune era il governo che i socialisti avevano instaurato a Parigi il 18 marzo 1871 dopo la sconfitta della Francia di Napoleone III da parte della Prussia, quando i rivoluzionari socialisti insorsero contro il governo francese l'Assemblea Nazionale, che avevano proclamato la Repubblica ma avevano anche accettato la pace che aveva imposto il cancelliere tedesco Bismarck. Lo stesso Bismarck, il 18 gennaio 1871, come massimo sfregio per la Francia sconfitta, aveva fatto proclamare la fondazione dell'impero germanico sotto la corona del re di Prussia nella reggia di Versailles. I comunardi, come furono chiamati, non volevano la pace, volevano proseguire la guerra contro i tedeschi e nello stesso tempo attuare un programma di radicali riforme sociali.
Il popolo di Parigi ha preso le armi. Il 19 settembre i prussiani arrivano alle porte di Parigi e accerchiano la capitale, che rifiuta di arrendersi. L'assedio durerà 5 mesi. 5 lunghi mesi d'inverno, di fame e di miseria. 5 mesi di illusione, ad attendere gli eserciti dalla provincia, che non arriveranno mai. Gennaio e febbraio. Le massaie che fanno la fila per qualche grammo di carne vengono a sapere che il governo ha firmato l'armistizio e che laggiù a Bordeaux, dove si è rifugiata l'assemblea, il signor Thiers è stato eletto dalla provincia capo del nuovo potere esecutivo. Tradimento. Da mesi la febbre popolare sale. Parigi si copre di manifesti rossi. La parola d'ordine è lanciata. Largo al popolo, largo alla comune.
Il cittadino Sensiel propone di continuare la guerra d'oltranza, piuttosto che subire una pace vergognosa o di cedere la minima parte del territorio. Propone di mantenere la Repubblica con tutti i mezzi, di mettere sotto accusa i membri del governo, cosiddetto di difesa nazionale, e i suoi seguaci. Propone di formare un comitato di salute pubblica, di protestare contro l'ingresso del nemico a Parigi dopo l'armistizio, opponendosi, se occorre, anche con le armi.
Ma il governo francese e l'Assemblea Nazionale, rifugiatisi a Versailles, fecero intervenire l'esercito, che il 21 maggio invase Parigi e con spietata violenza in una sola settimana riuscì a reprimere la Comune. Durante i combattimenti scoppiarono nella capitale francese furiosi incendi, sia in seguito ai bombardamenti da parte dell'esercito, sia per iniziativa degli stessi comunardi, che diedero fuoco a molti palazzi pubblici e persino alla Tuileries, distruggendo archivi e biblioteche.
Mercoledì. Nella mattinata i versagliesi invadono il Luxembourg, ma le barricate della Rue Soufflot e del Pantheon resistono fino alle 4 del pomeriggio. Alla sera, mezza Parigi è caduta. Durante la mattinata, i membri della Comune avevano abbandonato l'Hôtel de Ville per rifugiarsi a Place Voltaire. Ma prima di andarsene via, l'avevano incendiata. Parigi brucia come una gigantesca torcia. Chi ha appiccato il fuoco? Le incendiarie, dicono a Versailles. No, è una leggenda. Sono i proiettili dei versagliesi o la rabbia dei comunardi. Sì, i comunardi hanno appiccato il fuoco alle Tuileries, il palazzo dei re e degli imperatori. Sì, il delegato Findy ha appiccato il fuoco all'Hôtel de Ville. È escluso che si possa lasciare il palazzo del popolo nelle mani dei versagliesi. Non se ne parla nemmeno. I versagliesi non fanno più la guerra, ma la caccia all'uomo, colpevole o innocente.
In questo modo si diffuse la notizia che anche il museo del Louvre era stato incendiato. La notizia era in realtà infondata, ma molti vi prestarono fede. E tra questi, Burckhardt e il suo più giovane collega nell'Università di Basilea, Friedrich Nietzsche, che a 26 anni era stato chiamato come docente di filologia classica. Quando giunse la notizia dell'incendio del Louvre, ha raccontato Elisabeth Foster, sorella di Nietzsche, i due si incontrarono sotto la sua casa e insieme salirono le scale lentamente, tenendosi per mano, e proruppero in calde lacrime nella stanza illuminata dal crepuscolo, incapaci di dirsi una parola di conforto. Il motivo di tanto dolore nei due storici, lo spiegava Burckhardt il 2 luglio nella lettera all'amico prussiano, era proprio la notizia degli incendi nella capitale francese. Il petrolio nei sotterranei del Louvre e le fiamme appiccate agli altri palazzi, scriveva il 2 luglio Burckhardt, sono anch'essi l'espressione di ciò che il filosofo Schopenhauer chiama volontà di vivere. È l'ultima volontà di demoni impazziti voler fare tanta impressione sul mondo. Dopotutto, da quanto si legge da allora nei documenti a portata di mano, si può in fondo concludere che la molla principale dell'azione è stato l'elemento erostratico. Con questo aggettivo erostratico, Burckhardt si riferiva al greco Erostrato, vissuto nel IV secolo a.C., che per conquistare una fama immortale, il 21 luglio del 356 a.C. aveva incendiato e distrutto il Tempio di Artemide in Efeso, considerato una delle sette meraviglie del mondo.
Della meraviglia che i cittadini di Efeso vollero lasciare come memoria ai posteri, resta oggi solo una colonna. Le rovine sulle quali ormai è cresciuta l'erba indicano che più di 2500 anni fa c'era un edificio che per la sua bellezza faceva restare senza fiato, il tempio della dea Artemide. Anche la soluzione statica adottata per costruirlo era alquanto insolita. L'architetto Chersiforo pose le fondamenta direttamente in questa palude per proteggere l'edificio dai terremoti, mentre per difenderlo dall'umidità mise sotto le fondamenta carbone e pellicce di animali. 127 colonne sostenevano a più di 20 metri di altezza un tetto di legno ornato con splendide decorazioni. Le colonne erano alleggerite con rilievi e poggiavano su enormi blocchi di pietra.
Ma che fine ha fatto il tempio? Beh, in un certo senso è stata la sua fama a distruggerlo. Si racconta che la causa di tutto fu un sacerdote, Erostrato. Alcune fonti antiche dicono che era geloso del culto nel tempio, altri invece che era semplicemente un pazzo. Di sicuro Erostrato non conosceva le mezze misure. Divorato dall'ambizione, sembra che cercasse disperatamente una fama eterna. E vedeva un solo modo per raggiungerla: incendiare e distruggere il tempio, in modo che il suo nome potesse entrare nella storia e diventare immortale. Seguì un piano molto preciso. Un incendio alla base delle colonne infatti non avrebbe provocato un gran danno, ma se avesse appiccato il fuoco al tetto e al soffitto in legno, beh, le fiamme avrebbero divorato tutto. E così fece. Versò, dicono alcune fonti, dell'olio di oliva e diede fuoco. E in una sola notte il tempio, orgoglio di Efeso, venne annientato. Ma il nome di Erostrato entrò nella storia, dal momento che ne parliamo ancora oggi.
Col riferimento al criminale greco, Burckhardt attribuì l'incendio del Louvre ad una sorta di folle ambizione da parte dei comunardi che in questo modo volevano passare alla storia. Il grande storico, inoltre, citava il riferimento ad Erostrato per porre all'amico prussiano, che in quel periodo era impegnato nella costruzione di nuove scuole, la questione riguardante l'influenza dell'istruzione sull'effettivo miglioramento dell'animo umano, portandolo verso atteggiamenti e comportamenti moralmente più alti. Lei, scriveva Burckhardt, adesso costruisce scuole, ma coloro che hanno messo in scena quegli avvenimenti a Parigi sapevano tutti leggere e scrivere, e persino redigere articoli di giornali e altro genere di scritti. E quelli che in Germania potrebbero avere in mente cose simili non sono certo i meno istruiti. Guardi solo l'Inghilterra, aggiungeva Burckhardt, che naviga nella ricchezza e che pure viene tenuta segretamente in stato d'assedio da elementi analoghi come in Francia. Finora, e sono già 200 anni, in Inghilterra si credeva di poter superare tutto con la libertà, di poter correggere le contraddizioni lasciandole al loro libero gioco. Ma adesso?
Vogliamo l'istruzione per tutti, affinché i nostri figli non vengano più mandati come bestie alla carneficina dei re. E che le nostre figlie non vengano più date in pasto alle passioni dei borghesi.
Oh, vecchio mondo, accozzaglia di impostori, parassiti insolenti, oziosi corrotti. Voi tutti che vivete del lavoro altrui, lo capite finalmente che il vostro regno è finito e che oggi, con il trionfo del popolo, dovrete lavorare anche voi. Ebbene, lo capite finalmente che non si può a lungo spremere la materia umana per farle sputare oro, senza che venga il giorno in cui questa non si ribelli. E questo giorno è giunto. Fratelli del mondo intero, il nostro sangue scorre per la vostra libertà. Il nostro trionfo sarà il vostro. Tutti in piedi. È giunta l'aurora.
La grande sventura, scriveva ancora nella lettera del 2 luglio, ha avuto inizio nel secolo scorso, soprattutto per opera di Rousseau e del suo insegnamento circa la bontà della natura umana. I plebei e le persone istruite ne hanno ricavato la dottrina di una età dell'oro che sarebbe immancabilmente dovuta venire se solo avessimo assecondato nei suoi desideri il nobile genere umano. Questa ironia manifesta soprattutto l'avversione di Burckhardt verso la nuova fede dei rivoluzionari, i quali credevano nella rigenerazione dell'umanità attraverso una politica di sovvertimento totale, al fine di liberare l'uomo da ogni costrizione sociale e politica, perché erano queste costrizioni che avevano originato la corruzione della bontà umana. Il conservatorismo di Burckhardt era un riflesso del suo pessimismo antropologico, maturato attraverso le esperienze e la storia. La sua visione della storia, come spiegava il professore di Basilea ai suoi 35 studenti che nel 1871 frequentavano le sue lezioni sulla storia universale, la sua visione della storia, dicevo, ha come unico centro permanente e per noi possibile l'uomo che patisce, che anela, che agisce, l'uomo qual è, quale è sempre stato e sempre sarà. Per questo le nostre considerazioni sulla storia universale saranno, in certo qual modo, patologiche. Dallo studio del passato, come anche dall'osservazione del presente, del suo tempo di rivoluzioni e di guerre, Burckhardt aveva tratto la conferma della sua visione tragica dell'uomo e insieme la sua avversione per l'impeto rivoluzionario che da quasi un secolo periodicamente sconvolgeva la società e la civiltà europea. Egli prevedeva che questi sconvolgimenti sarebbero continuati ancora nel futuro, perché soprattutto egli era convinto che la conseguenza principale della credenza che i rivoluzionari francesi avevano nella bontà innata dell'uomo era stata, e lo precisava nella lettera del 2 luglio, il completo dissolvimento del concetto di autorità nella mente dei comuni mortali. È questa la ragione per cui siamo rimasti periodicamente vittima delle violenze fine a se stesse.
Le despotisme expirera, la liberté triomphera. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Nous n'avons plus ni noble ni prêtre. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. L'égalité partout régnera. L'esclave autrichien le suivra. Ah, ça ira, et leur infernal clic au diable s'envolera.
Un'altra conseguenza, questa più culturale che politica, che Burckhardt attribuiva alla rivoluzione francese e alla modernità industriale, era la conversione dell'idea di bontà naturale dell'uomo nell'idea di un progresso senza fine, come un processo continuo, costante, irreversibile di accrescimento del benessere. Vale a dire, precisava Burckhardt, del guadagno ad ogni costo, mentre si usa la filantropia come calmiere della coscienza. L'idea del progresso, così inteso da Burckhardt, era una fede all'epoca largamente condivisa dagli intellettuali e dall'opinione pubblica, come dalle classi dirigenti nelle nazioni occidentali, nella fase di questo trionfante capitalismo e affarismo dominante. La fede progressista era del resto confermata e corroborata dalle continue scoperte e conquiste della scienza e della tecnica, dall'effettivo miglioramento delle condizioni di vita, come pure dall'accrescimento delle capacità che aveva l'uomo di controllare e utilizzare le forze naturali, per esempio sconfiggendo le malattie, le epidemie, diffondendo l'istruzione e la conoscenza, promuovendo l'emancipazione delle classi sociali più povere, come anche lo dimostrava la partecipazione crescente delle masse alla vita politica, queste masse che erano divenute consapevoli della loro forza come principale fattore della produzione industriale.
Con la memoria delle sue virtù, Michel Pelletier ha lasciato alla patria un piano d'educazione pubblica che il genio dell'umanità sembra aver tracciato. E l'universo avrà una prova di più che gli implacabili nemici dei re, dalla tirannia dipinti così truci e sanguinari, sono i più sicuri e teneri amici dell'umanità.
Passiamo ora alla lettura del progetto, che sarà fatta dallo stesso cittadino Robespierre, che l'ha orora così sentitamente presentato.
Articolo primo. Tutti i fanciulli saranno cresciuti a spese della Repubblica, dall'età di 5 sino ai 12 anni per i maschi e dai 5 agli 11 anni per le femmine. Articolo secondo. L'educazione nazionale sarà uguale per tutti. Tutti riceveranno il medesimo nutrimento, il medesimo bestiario, la medesima istruzione, le medesime cure. Articolo terzo. Essendo l'educazione nazionale un debito della Repubblica verso tutti, tutti i fanciulli hanno diritto a riceverla e i genitori non potranno sottrarsi all'obbligo di far godere ai figli i vantaggi dell'educazione.
Un mese esatto dopo la presentazione del piano Le Pelletier, il 13 agosto, sale alla tribuna Danton, che pronuncia parole determinanti per il successo del progetto presso l'Assemblea.
Cittadini, dopo il pane, l'educazione è il primo bisogno del popolo. Tutto si restringe nell'educazione domestica e tutto si amplia nell'educazione comune. È tempo di ristabilire questo grande principio che sembra troppo misconosciuto, che in effetti i fanciulli appartengono alla Repubblica prima di appartenere ai loro genitori. Chi mi risponderà che i bambini, sotto l'azione dell'egoismo dei loro padri, non possano divenire pericolosi per la Repubblica? E cosa debbono dunque importarci le ragioni di un individuo di fronte alla ragione nazionale? Anch'io sono un padre, ma mio figlio non mi appartiene. Egli è della Repubblica e spetta ad essa dettargli i suoi doveri perché egli la serva bene.
Per Burckhardt, dunque, c'erano stati effettivamente immensi miglioramenti materiali nel corso dell'Ottocento, ma da questo era scaturito un atteggiamento troppo facile di ottimismo, la certezza di inevitabili miglioramenti morali nel campo dei diritti individuali, della libertà, della vita sociale e della pacifica convivenza collettiva. Burckhardt era molto scettico nei confronti dell'ottimismo progressista. Innanzitutto perché non credeva che il progresso materiale avrebbe inevitabilmente generato anche un progresso morale. Egli era convinto, e lo diceva ai suoi studenti, che i progressi morali riguardano la vita del singolo e non di intere epoche. La sfiducia di Burckhardt trovava conferma nei moti rivoluzionari e nelle guerre che avevano continuato ad agitare il continente europeo e altri continenti dopo la fine dell'epoca napoleonica, come la guerra civile americana e come la stessa guerra fra la Francia e la Prussia, che erano state il trionfo della forza più brutale di una modernità tecnologica distruttiva e micidiale messa ora a servizio degli istinti bellicosi e aggressivi dell'essere umano più progredito. Il conflitto franco-prussiano, ribadì lo storico nella lezione del 18 gennaio 1871, è una guerra gigantesca che mette alla prova in modo decisivo potenza contro potenza e fa sì che le due più grandi nazioni d'Europa ricorrano alle loro forze più elementari. Entrambi gli stati hanno riportato i loro popoli dal terreno dei diritti a quello dei doveri, esigendo da essi cose inaudite. invece della riflessione e del ragionamento, domina la devozione, e invece dell'individuo e dei molti comanda la totalità e l'unità. Ancora una volta, concludeva lo storico, è in causa la pura esistenza, e per molti anni ancora si risponderà al desiderio dei cosiddetti miglioramenti, ricordando le sofferenze e le perdite incalcolabili.
19 luglio 1870. La Francia dichiara guerra alla Prussia. Non è una sorpresa, la volevano tutti. L'imperatrice Eugenia e i suoi amici ultra per evitare la rivoluzione. Bismarck per fare l'unità tedesca. Napoleone invece ci si è rassegnato. E la Francia segue al passo. Tutti gridano, a Berlino. Non mancherà neanche un bottone alle ghette dei soldati francesi, aveva affermato il ministro della guerra. Eppure, nonostante i combattimenti eroici di Wissembourg e di Forbach, nonostante il sacrificio dei corazzieri di Reichshofen, che caricano i cannoni prussiani attraverso i campi di luppolo dell'Alsazia, è il disastro.
Cinque mesi dopo, nella lezione del 4 maggio 1871, mentre a Parigi stavano per bruciare nel sangue gli ultimi giorni della Comune, lo storico di Basilea ribadì che nel mondo moderno sono all'opera movimenti e conflitti di popoli, latenti o palesi, benché perfettamente combinati e diretti dal punto di vista tecnico, e inoltre guerre di razza e in fin dei conti anche nuove guerre di religione. Il futuro dunque appariva a Burckhardt solcato da lampi minacciosi di guerre, di dispotismi, di rivoluzioni quali l'umanità non aveva mai conosciuto, e gli ammoniva gli studenti che sempre più nel futuro industria, commercio, cultura e la stessa scienza saranno subordinati alla potenza dello Stato. I confini tra società e Stato, affermava Burckhardt, saranno fissati per un lungo periodo, ma sarà lo Stato a fissarli. Nuove guerre faranno quel che ancora manca per consolidare questo stato di cose. Era possibile evitare questo fosco e terribile futuro per Burckhardt? Il pessimista, nella sua lettera all'amico prussiano del 2 luglio, apriva forse uno spiraglio alla speranza. L'unico rimedio, scriveva, sarebbe che finalmente il folle ottimismo sparisse dalla mente di grandi e di piccoli. Ma a questa possibilità Burckhardt non credeva, perché, e lo ribadiva nella sua lettera, neppure il nostro attuale cristianesimo può servire allo scopo, visto che da 100 anni a questa parte è sceso a troppi compromessi con tale ottimismo e si è amalgamato con esso. Il cambiamento verrà e deve venire, ma Dio sa, dopo chissà quante sofferenze. Spostando lo sguardo dalla visione del futuro alla condizione del suo tempo, Burckhardt si avviava a concludere la sua drammatica lettera con una confessione che rivelava quale fosse il suo atteggiamento sia come storico sia come docente. E intanto, scriveva, lei costruisce scuole ed è certo qualcosa di cui ci si può giustificare davanti a Dio, mentre io istruisco i miei allievi ed il mio pubblico di auditori. Davanti agli studenti non faccio gran segreto del mio modo di vedere le cose. I più assennati mi capiscono. E poiché cerco nello stesso tempo di fare onore con ogni mezzo allo stato di felicità che per quanto minimo rende possibile la meditazione e la conoscenza, riesco a dare a ciascuno un po' di conforto. Questo accenno alla possibilità di ottenere un frammento di felicità o comunque di conforto attraverso la conoscenza, e specialmente la conoscenza della storia, fu l'argomento conclusivo del suo corso di lezioni, sul quale aveva avuto una così grave influenza la guerra franco-prussiana e la Comune di Parigi. L'argomento dell'ultima lezione era felicità e infelicità nella storia universale. Per Burckhardt era falsa l'idea della felicità come un sentimento positivo, perché, egli affermava, la felicità è soltanto assenza di dolore. In una vita umana che è lotta permanente per l'esistenza, dove chi prevale può essere il più forte, ma non è certo il migliore. Nella vita individuale come nella vita collettiva, Per Burckhardt all'assenza di dolore si doveva accompagnare, in ciò che si presume sia uno stato di felicità, il rispetto di ogni vita umana. Sorgere e perire sono, è vero, l'universale sorte umana, osservava Burckhardt come un sapiente biblico, ma ogni autentica vita individuale che venga strappata via precocemente deve essere ritenuta assolutamente insostituibile e anzi neppure sostituibile da parte di un'altra vita altrettanto eccellente.
Nelle considerazioni sulla storia universale, uscite postume nel 1905, il grande storico svizzero-basilese Jacob Burckhardt parla di tre potenze nella cui reciproca correlazione cercava di scoprire la struttura della vita storica. Queste tre potenze erano per lui lo Stato, la religione e la Kultur, cioè a dire la civiltà considerata come complesso di tutti quei fenomeni che si generano spontaneamente per esprimere la vita morale e spirituale e per promuovere la vita materiale senza tuttavia avanzare la pretesa di essere ritenuti validi obbligatoriamente come invece avviene per lo Stato e per la religione o Chiesa.
All'inizio delle sue lezioni Burckhardt aveva detto: attraverso la conoscenza e l'esperienza della storia noi vogliamo divenire non tanto accorti per un'altra volta, quanto saggi per sempre. In tal senso, aveva aggiunto, era un alto dovere educarsi a diventare uomini capaci di conoscenza e a cui sopra ogni altra cosa preme la verità. L'aspirazione a raggiungere una pura conoscenza renderà anche necessaria l'eliminazione e la restrizione dei concetti di felicità e di infelicità per la storia universale. Proprio nelle parole conclusive della sua ultima lezione, Burckhardt riprendeva quello che aveva detto all'inizio. Essere maturi, questo è tutto. Al posto della felicità, la meta dei capaci, che lo vogliano o no, è la conoscenza. E ciò non per indifferenza verso un dolore che può coinvolgere noi stessi, ma perché riconosciamo la cecità del nostro desiderare, in quanto i desideri dei popoli e dei singoli mutano e si contraddicono e si eliminano a vicenda. Colui che avesse di tutto ciò anche solo un presentimento dimenticherebbe completamente felicità e infelicità e viverebbe unicamente nel desiderio di questa conoscenza. Tre anni dopo, il 19 settembre 1875, in una altra lettera al suo amico prussiano Prin, Burckhardt tornava a riflettere sull'ottimismo e sulla fede nel progresso. Quanto più stanno per scomparire le illusioni del progresso dominanti dal 1830, tanto più benefico è che uno ci dica in modo coerente quanto ciò appartenga in generale al regno delle illusioni e come si potrebbe rinunciare per tempo a tutte le futili speranze. Al regno delle illusioni o delle futili speranze, al quale il saggio di Basilea, come è stato chiamato, assegnava l'ottimismo progressista, si opponeva, come egli afferma, il terribile impero di questo mondo. Alla fine verrà sferrata la battaglia universale fra ottimismo e non pessimismo, bensì malismo, mi scusi il termine insulso, ma di ciò io potrò vedere solo gli inizi e non agogno in nessun modo a parteciparvi. Jacob Burckhardt continuò a insegnare fino al 1893 nella università della sua città natale Basilea, dove morì l'8 agosto 1897.
Il 2 luglio 1871 Jacob Burckhardt scrive una lettera ad un amico in cui commenta con dolore e indignazione l'incendio del Louvre da parte degli insorti della Comune di Parigi. Emilio Gentile l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.